Buonasera, questo incontro di stasera non era stato annunciato e sono stato indeciso fino all'ultimo se farlo, ma visto che siamo praticamente all'antivigilia di Tisha B'Av, abbiamo voluto non mancare a questo appuntamento, che perché non annunciato ha già qualcuno che lo sta seguendo. Quindi questa sera faremo alcune note a proposito del Tisha B'Av imminente. La prima cosa di cui vorrei parlare sono le istruzioni appena arrivate dal rabbinato di Israele, da David Lau, rabbino capo di Ashkenazi di Israele, che ha dato le istruzioni particolari Tisha B'Av con il Covid. Il problema qual è? Il problema è che il Covid, come tutti sappiamo, purtroppo impone delle limitazioni, impone delle situazioni di sicurezza, e quindi oltre alla normale situazione in cui Tisha B'Av capita nella stagione del momento più caldo dell'anno, e allora siccome prima di tutto dobbiamo tutelare la nostra salute, ecco che queste sono le norme. Ve le leggo e ve le traduco. Allora, una persona che è affetto, dichiarato da coronavirus, non deve digiunare, e anzi gli è proibito di digiunare anche se si sente bene. Chi ha più di 38 gradi di temperatura non deve digiunare. Chi ha sintomi che caratterizzano il corona, come debolezza, tosse, mancanza di gusto nell'appetito, non deve digiunare. Chi sta in via di guarigione dal coronavirus non deve digiunare. Chi è guarito completamente ma ancora si sente debole non deve digiunare. Chi si trova in isolamento, in quarantena, e non ha i sintomi della malattia deve digiunare, ma se sente una qualsiasi debolezza deve bere acqua. Quanta acqua può bere? Ecco, su questo argomento è interessante fare una spiegazione, una precisazione. Il riferimento a questa regola è quello che succede nel giorno di Kippur. Il giorno di Kippur è comandato dalla Torah, e nel comandamento della Torah c'è anche prevista una gravissima punizione per chi trasgredisce il giorno di Kippur. Perché si arrivi al rigore di questa punizione, la misura di acqua e di cibo, di liquido e di cibo solido che viene consumata per far scattare la trasgressione, che viene fatta intenzionalmente e con spirito trasgressivo, è non una qualsiasi quantità, ma una quantità ben precisa, una quantità misurata. Questa quantità misurata è una quantità che nei solidi corrisponde a 30 grammi e nei liquidi corrisponde a circa 38-40 centimetri cubici. Ora, una persona che ha bisogno di mangiare di bere di Kippur, se può sostenere questo ritmo, quello di mangiare e di bere 40 centimetri cubici di liquidi ogni 9 minuti, può andare avanti così per l'intera giornata. È quella che è chiamata shiurim, misure, achila ushkia le shiurim. Ora, il problema è se questa stessa regola si può applicare o si deve applicare a Tisha B'Av, nel senso che una persona che deve bere per motivi di salute, quando beve, deve bere a Tisha B'Av a shiurim o non a shiurim? Su questo argomento i decisori non sono d'accordo, ci sono due linee di pensiero differenti, ovviamente ci mancherebbe altro. Allora, c'è chi dice che anche a Tisha B'Av si segue la regola degli shiurim, e c'è chi dice che siccome Tisha B'Av non è prescritto dalla Torah, ma è per prescrizione rabbinica, non si segue la regola degli shiurim, e quindi una persona che ha avuto il permesso di bere beve quanto gli serve. Quindi ciascuno a questo punto si regola come può. Preferirei dire che è meglio seguire la regola degli shiurim se è possibile. Quindi una persona, per tornare l'anno scorso, che si trova in quarantena, non ha i sintomi, deve digiunare, ma se si sente debole, perché può essere che gli stia arrivando la malattia, deve essere in modo, deve essere, il suo corpo deve essere pronto a affrontare questo possibile trauma, e quindi può bere shiurim o non shiurim secondo l'opinione. Poi bisogna mantenere tutte le regole che riguardano l'igiene, in particolare l'igiene delle mani. Poi, come sapete, quando entriamo in qualsiasi, usciamo da qualsiasi luogo pubblico, noi ci disinfettiamo le mani con una piccola quantità di liquido, oppure ci laviamo le mani con acqua e sapone. Lavare le mani con acqua e sapone a lungo è una misura di disinfezione delle mani che meglio di questa non c'è. Ora, sappiamo che a Tisha B'Av c'è una regola per quanto riguarda l'igiene, sappiamo che a Tisha B'Av c'è una regola per quanto riguarda il lavaggio delle mani. Lavarsi a Tisha B'Av rientra nelle cinque proibizioni fondamentali del digiuno: mangiare, bere, avere rapporti sessuali, mettersi scarpe di cuoio, lavarsi e ungersi. Lavarsi significa che è consentito soltanto lavarsi fino alle le dita e fino all'articolazione metacarpofalangea. Praticamente si mettono fino a qua, si può, oltre non si può. Questo però quando si tratta di lavaggio delle mani che viene fatto per piacere. Quello che è proibito a Tisha B'Av è procurarsi piacere attraverso queste cose. Se il lavaggio delle mani non si fa per piacere, ma si fa per igiene, non solo è consentito, ma è anche obbligatorio. Quindi, laddove necessita disinfettarsi le mani, che è cosa differente dal lavarsi le mani, lo si fa assolutamente, e laddove è necessario lavarsi le mani per igiene, lo si fa, perché non è per piacere, ma è per motivi di igiene. Così anche, in generale, a parte il corona, se le mani si sporcano, si possono lavare, perché come detto prima, ciò che è proibito è il lavaggio per igiene. Chi non deve digiunare, chi non deve digiunare per le ragioni sanitarie sopra elencate, non deve affatto cominciare a digiunare, e quindi non deve anche in questo caso mangiare meno della quantità necessaria. Ma chi ha il permesso di mangiare a Tisha B'Av deve mangiare soltanto ciò che è strettamente necessario, e soltanto un cibo. Che cosa significa tashille fatto un cibo? Questa è una cosa sulla quale ci si sta attenti alla entrata del digiuno. E qua richiamo la norma dell'entrata del digiuno. A meno che il digiuno non entri di mozza di Shabbat, l'uscita di Shabbat, in preparazione del quale di Shabbat si può mangiare qualsiasi cosa, quest'anno non è così, quest'anno il digiuno entra mercoledì sera. E quando entra il digiuno di Tisha B'Av, a differenza di quello che facciamo anche fuori, in cui mangiamo ogni cosa buona possibile e in abbondanza, il pasto di interruzione, quello chiamato Seudat Amasseket, che si fa all'ingresso di Tisha B'Av, deve essere estremamente frugale. E che cosa significa estremamente frugale? Rak tashit echad, soltanto un cibo cucinato. Quindi che sia un uovo sodo, che sia un pasto di lenticchie, che sia un biscotto rotondo, chi vuole pasto di avelut, tutto questo lo si fa con un solo cibo. È interessante che, discutendo questa norma nel testo di Alakà classico dell'ebraismo romano, che ci voleva l'Ekesis, che ha Anavo scritto a metà del XIII secolo, facendo l'esame e l'esempio di che cosa significa un cibo solo, l'esempio dei maccheroni, così li chiama, quindi scritto in ebraico, che è proibito aggiungere un po', dopo non ce l'avevano, perché l'ho scoperto in America, ancora non c'era stata, e quindi se uno mangia un piatto di maccheroni, lo deve mangiare scondito, senza, loro lo mangiavano condito con il formaggio. Allora, a Tisha B'Av, chi ha la necessità di mangiare per motivi medici, di sopra descritti, devi mangiare in ogni pasto soltanto un cibo cucinato. Questo ricordo tutto ciò che è stato detto prima. Chi non fa digiuno non è esente da tutte le altre regole di avvedute che si fanno in questa giornata, per cui le scarpe, lavarsi, a parte quello che si è detto dell'igiene, e così via. Rav Lao suggerisce anche che per la necessità di ridurre il tempo di presenza insieme in locali pubblici e anche per questioni di condizionamento d'aria eccetera eccetera, meno tempo si sta insieme meglio è. Per questo motivo lui suggerisce, dice, prescrive di ridurre al minimo la lettura delle chinnote, che sono le leggie, tra poco le parliamo, in pubblico. Dice anche che le chinnote si possono dire anche ciascuno per conto proprio, e non c'è bisogno di dire proprio al Beta Kineset. Pertanto al Beta Kineset si limitino a dire le chinnote più importanti, di cui lui fa l'esempio, sono tre chinnote che vengono lette secondo il rito Ashkenazita. Queste tre chinnote, che sono secondo il rito Ashkenazita, a differenza di altre chinnote che abbiamo in comune, noi non ce le abbiamo. E quindi conclude Rav Lao con la preghiera a colui che è il meglio di ogni creatura, che ci mandi presto guarigione da tutti questi problemi. Ora, avevo parlato delle keynote e vorrei fare qualche spiegazione in merito. Rimando per ogni approfondimento possibile al sito di Torah, scritto con l'H.it, c'è una pagina speciale dedicata a 9 di Yahweh e là troverete tutta una serie di lezioni e anche il file audio e anche la lettura delle tefillot speciali che si fanno a Tisha B'Av. Queste tefillot speciali meritano un'attenzione particolare. Ieri proprio è stato presentato per Zoom da Israele una nuova edizione curata da Angelo Piattelli e Rabbi Nelson Moneta del rito di Tisha B'Av secondo il Minhag italiano di Gerusalemme, ma che vale anche per Roma. Ora, come sa chiunque abbia frequentato un Beta Kineset in questa circostanza, ci troviamo di fronte a un evento molto particolare, eccezionale, per la disposizione delle persone, il fatto che le pilote si svolgono al buio, quasi buio, alla luce di candele. Quest'anno, peraltro, per motivi di sicurezza, per poter mantenere le distanze e per impedire ulteriori incidenti, abbiamo dato la istruzione che le case presotte rimangano le luci accese, non tutte le luci, ma il minimo delle luci necessarie per garantire condizioni di sicurezza. La lettura principale aggiuntiva in questa circostanza è il libro di Echa, le Lamentazioni di Geremia, che in ognuno dei singoli capitoli comincia con la parola Echa, che significa come mai. Il libro di Echa rappresenta la raccolta più antica di elegie, diciamo, quindi componimenti cristi, per occasioni cristi, che noi abbiamo nella nostra tradizione. Questa raccolta originaria di Chinnot, che è attribuita al profeta Geremia, che assistette alla distruzione del primo Beta Middash ad opera dei Comunesi nel 586, si sono aggiunte nel corso della tradizione tutta una serie di elegie, e la raccolta più importante di queste Chinnot è attribuita, ma non è un'attribuzione, è di Elazar HaKarir. Elazar HaKarir è un poeta vissuto verosimilmente nel VII secolo, di cui sappiamo assolutamente quasi niente, se non una quantità notevole di suoi componimenti che hanno segnato la storia della Tefillà. E da stare a capire che, secondo una notizia che anche ci ha dato di porta, secondo qualcuno qua lì viene da Cagliari, ma tutto da verificare, secondo anche questi film, potrebbe derivare addirittura dalla parola clero, come c'è la parola Kaplan che indica il cappellano, che è il Kohen in ebraico, il cognome Kaplan, e Kalir potrebbe significare la persona detta al clero, al Hazan, ma è tutto da verificare, non sappiamo assolutamente nulla. E la terra Kalir ci ha lasciato tutta una serie di tinnot, una quantità notevole, che però non è che si devono leggere tutte quante a Tisha B'Av, la tradizione era che ce n'erano tante in modo che il Hazan decidesse lui quali leggere a suo gradimento. Nella tradizione degli ebrei ashkenaziti il lungo forte delle Kinnot di Tisha B'Av è dato proprio da un grosso pacchetto di Kinnot di Elazar HaKadir. Nella tradizione del Minag italiano, che è molto simile a quella ashkenazita, ci sono numerose Kinnot di Elazar HaKadir, quindi abbiamo un pacchetto di Kinnot che sono simili a quella ashkenazita. Dal mondo ashkenazita poi è continuata una produzione di Kinnot per varie circostanze, per esempio ci sono quelle che ricordano i massacri delle crociate, c'è quella che ricorda il rogo dei libri del Talmud a metà del XIII secolo che avvenne in Francia, pare di fronte alla cattedrale di Notre Dame, e che fu una tragedia immane per quanti carri di libri ebraici in quel modo in particolare vennero crociati. E poi questa ginnata riguardo alla distruzione dei libri noi non ce l'abbiamo. Chalis Rufa Baesh si intitola, interroga di tu che sei stata bruciata nel fuoco. Questa ginnà riprende una ginnà di origine spagnola, che è molto importante, di Uralegui, che è chiamata in italiano la Sionide, cioè il grande lamento di Yehuda Levi per la lontananza da Sione, la distruzione di Sione. Il primo versetto della Ginnata di Levi ricorda questo. Vediamo che persino il Minag Ashkenazita è stato influenzato dagli spagnoli. Noi a Roma, nel Minag italiano, abbiamo una situazione di un'originaria tradizione locale che poi è stata sottoposta a influssi di tutti i tipi. Per fare un esempio di influssi sul rito italiano originario, ci sono dei minagim che sono stati cambiati. Ad esempio, noi tutte le mattine dell'anno leggiamo la Shirat Hayam, la cantica del mare. A Tisha B'Av, secondo il Minag italiano, non leggiamo la cantica del mare, ma leggiamo la cantica austera di Asino, che sta in fondo alle bottiglie varie. In realtà questo non era il Minag originario italiano, che è venuto con un impulso esterno. Per Tisha B'Av c'è una consuetudine, Minag, eccetera, eccetera, diversa da Lidia e da accensione di un'altra particolarità, che riguarda il Kaddish. Il Kaddish finale, quello importante, lo più importante, finisce di solito, in tutti i giorni, con la frase che il Kabbalz lo teologo, onde col Batisera, che sia accettata la preghiera, la richiesta di tutta la casa di Israele. Ora, in giorno di Tisha B'Av, questa preghiera noi sappiamo che è sospesa, non viene accettata, non preghiamo, piuttosto ci lamentiamo, e quindi secondo molti riti non si dice il cavallo. Nel Minag italiano non si dice il cavallo, ma viene sostituito da una forma di un kaddish particolare, un kaddish che si usa in circostanze speciali, sia liete che luttuose. Luttuose quando c'è la sepoltura, a Tisha B'Av appunto, oppure quando, secondo altri minagim, quando si finisce la lettura di un trattato del Talmud. E invece padre cardinale, finisca la spada e la fame e ogni tipo di disgrazia possibile. E quindi è un augurio, ma non quello specifico, che la nostra tefillà venga accolta in questa giornata. Un altro esempio di cose che gli italiani fanno per il flusso sefardita è alla fine della tefillà della sera, al buio si annuncia quanti anni sono passati dalla distruzione del Beit HaMikdash. E questo annuncio, Achenu Beit Israel Shemao, non esisteva nel Minag, non esisteva nel Minag italiano, e tra l'altro il conteggio si fa non dal 70 secondo la normale storiografia accettata civilmente, ma si fa dall'anno 68. Questi scivoli di date sono possibili nelle ricostruzioni storiche. Comunque questo non si faceva nel italiano, è stato introdotto per il flusso sefardita, così come il chiarissimo flusso sefardita, forse possiamo identificarne la gente, è la chinna terribile che si legge proprio alla fine, Al-Echali, attenzione, di Al-Echali ce ne sono due, questa è quella che continua, Al-Echali, Chedi, Penach, Meser, in cui si parla Ushimuzione e Sherba Police, per la desolazione di Sione io siederò al buio, c'è tutto questo tema del buio accompagnato da una melodia tristissima. Ora questa chinna non esisteva in minaggio italiano, è stata importata e a quanto pare è stata importata da Rantuaf, prendendola dall'uso della sua comunità originale, che è quella di Livorno. Una volta che è entrata non è stata più spostata. Sappiamo che a Roma abbiamo avuto vari rabbini toscani nel scorso secolo, prima di Rantuaf c'è stato Rav Prago, e poi ancora Rav Sacerdoti, che era fiorentino, era Prago, era anche lui livornese fiorentino, e quindi c'è stato un grande flusso, molte cose anche molto più allegre sono state introdotte a questi rabbini, Abilcat Konin, come lo sentiamo, Abilcat Konin fiorentina, e la e quindi dipende da varie da vari influssi, e il famoso Alleluia, quello è l'ultimo salmo che si canta con solo il primo vestuoso, quello è un Alleluia tipicamente costano, non ha niente a che vedere con quello, ma se si va al piano di sotto, diciamo, nel Tempio Maggiore, dove c'è il Tempio Sefardita di diretta origine iberica, là abbiamo una tefillà che a Tisha B'Av è sostanzialmente molto differente, perché tutta la collezione di Kinnot è differente, e ognuna di queste Kinnot ha la sua melodia, e molte di queste melodie, anche se le Kinnot sono differenti, sono in comune con quelle del piano di sopra. Quindi questo significa che c'è stato un continuo scambio di informazioni. E un'altra cosa interessante è, per quanto si stia in un contesto molto triste, è che le melodie di Tisha B'Av sono quelle usate sia per di sotto che per di sotto dagli ebrei romani, sono estremamente interessanti, sono dei campioni storici di una bellezza notevole. Se qualcuno si vuole avventurare nei vari siti che consentono di ascoltare le melodie delle chinnot secondo altri minadim, immagino che a parte rarissime eccezioni rimarrà molto deluso, perché si tratta di recitativi tristi e niente altro che quello. E in invece noi abbiamo conservato una tradizione notevole. Noi la mattina ci salviamo, cominciamo le chinnote con Ayasheva Havasore Tasharod, che da sola è una storia, quella è una chinna scritta da Eleazar Kalir, nella quale si rappresenta in ordine alfabetico le squadre dei Kohanim che facevano servizio del Betamigdash. Noi sappiamo che i Kohanim che facevano servizio del Betamigdash erano divisi in 24 gruppi familiari, ciascuno che veniva da una città o da un paesetto particolare, e che si alternavano nelle settimane normali in Betamigdash, sono anche nelle feste in cui ci stavano tutti quanti. E allora il Kalir, prendendo la lista di queste in questi 24 Nishmarot, 24 turni di guardia dei Kohanim, rappresenta in un canto la perdita dovuta ad ognuna di queste guardie. Lo fa con lo stile tipico di Kalir, che è uno stile arzigogolato, difficilissimo, con un sacco di allusioni, molto molto difficile da capire e da seguire se non c'è una produzione, un commento, e non ci si capisce nulla se non con molta difficoltà. E quello che è interessante è che questa chinna è accompagnata a Roma da una melodia dolcissima e struggente, la potete sentire nelle registrazioni che sono reperibili, e così altre chinna. Quindi noi abbiamo a Tisha B'Av, oltre alla tristezza dovuta all'evento, un tesoro di tradizioni significative, e posso dire anche che all'estero rimangono meravigliati da come noi celebriamo questo evento. Noi stiamo all'ombra sinistra dell'arco di Tito, come per i romani conserviamo una memoria speciale, in certi momenti la segnaliamo in maniera particolare. Un rabbino tedesco ha commentato con ironia che si capisce perché non viene il Messia, perché il Messia gli piace tanto stare a Tisha B'Av a sentire come tutti i romani partecipano collettivamente. Questa partecipazione collettiva quest'anno sarà, purtroppo, come cose che si è detto all'inizio, un po' frammentata. Abbiamo chiesto che si aprano tutti i battenti di Siotto, proprio per, diciamo, disperdere in città tutti i partecipanti che di solito non venivano nel Betchenese del Grande, anche ad abitanti la sera del Betchenese, che noi la faremo divisa in due sezioni differenti, una nel cortile della scuola dove c'è spazio e un'altra nel Grande Betchenese. E magari in questi due giorni succede qualche cosa che ci trasformi, come stavo annunciando, questo giorno triste in un giorno di grande festa. Buonasera.